File 60, pagina 412. Assistere alle spaventose condizioni con cui i prigionieri del campo vengono trattati ed essere informato che a poca distanza dalla Buna gli ebrei sono assassinati in massa col gas spinge Deichmann a diventare nel corso del 1942 un sabotatore del nazismo, pur senza lasciare il suo incarico. Si avvicina poi alla resistenza italiana e in particolare al gruppo Giustizia e Libertà. Dopo la guerra partecipa al processo di denazificazione in Germania, ma profondamente deluso dal suo esito, decide di stabilirsi definitivamente in Italia, dove rimane a vivere fino alla morte nel 2004. Neanche in questo caso, però, possiamo interpretare in maniera generalizzata il comportamento dei lavoratori civili italiani nel complesso di Auschwitz. Le fonti consultate mostrano infatti che alcuni di loro sono rimasti alla IG Farben di Auschwitz per un periodo più lungo e non possiamo sapere se la loro decisione sia stata dettata da un compromesso morale, cioè accettando di non vedere ciò che non era del tutto possibile ignorare, oppure per altre ragioni. Luigi Durante, falegname di Treviso, ad esempio, è un caso molto diverso da quello di Lorenzo Perone. Durante migra, come molti altri italiani, per disperazione e miseria, lasciando l'Italia all'età di 58 anni per cercare lavoro lontano da casa e la moglie Maria Sator sola ad accudire i loro 6 figli minorenni. Confrontando i documenti conservati negli archivi di Bad Arolsen e disponibili per la consultazione, risulta l'assunzione di Luigi Durante per la IG Farben già dal 17 maggio 1943, ma va ricordato che le fonti sono incomplete e la data che risulta potrebbe non coincidere con l'inizio dell'assunzione, mentre più di un anno dopo, il 30 agosto 1944, è ancora registrato tra i lavoratori civili della fabbrica. Il giorno in cui è documentato il primo ingresso di Luigi tra la manodopera civile della IG Farben corrisponde anche a quello dell'inizio del lavoro di un altro falegname italiano, Celio Costa, della provincia di Ferrara, appena più giovane del collega. Celio ha 55 anni, è sposato e con un figlio minorenne. L'ultima registrazione annotata nel libretto di lavoro di Auschwitz è del 2 giugno 1944, informazione che ci consente di sostenere che anche nel suo caso la permanenza in Alta Slesia non è stata breve. Tra le tante schede biografiche di lavoratori civili italiani nel complesso di Auschwitz ritrovate negli archivi Arolsen, colpisce quella di Edea Margheritella, originario di Cremona, per 3 elementi che possiamo considerare piuttosto eccezionali. Ha 75 anni quando inizia a lavorare per il colosso chimico tedesco ad Auschwitz. Dichiara di conoscere la lingua tedesca, requisito raramente posseduto dagli italiani, ed è ingegnere edile, un diploma di alta specializzazione che di fatto annulla l'handicap anagrafico. Margheritella, padre di 5 figli, è italiano, ma risiede a Vienna. Da qui la ragione della sua conoscenza del tedesco. Viene registrato nel campo di lavoro di Leonard Hag il 22 aprile 1943, quindi nello stesso periodo in cui si trova anche Lorenzo Perone, e probabilmente vi resta fino al 20 agosto 1944, ultima data che compare sui suoi documenti di lavoro. A provare la permanenza nel complesso di cantieri di Auschwitz di molti civili italiani restano alcune lettere inviate a casa nella forma imposta di brevi cartoline. Abbiamo ritrovato ad esempio quella di Pietro Lusa, muratore trasferito nell'aprile 1942 dalla sua ditta, l'impresa dell'ingegner Pagani, in applicazione del contratto firmato il mese precedente a Roma. Non siamo in grado di sapere se Pietro sia rimasto ininterrottamente per più di 2 anni a lavorare in Alta Slesia, ma il 22 ottobre 1944 spedisce un messaggio alla moglie Giuseppina e all'amatissima figlia Angela. Anche Bruno Mioni di Padova, registrato a Leonard Hag nel marzo 1944 come aiuto meccanico per la AEG Farben, scrive al padre Umberto e alla sua famiglia, lasciando trapelare, pur nel limitato spazio della cartolina, un forte sentimento di sconforto e preoccupazione per i suoi cari. «Miei carissimi, sono da molto privo di vostre notizie e questo mi addolora moltissimo. Immagino però che questo silenzio sia causato dalla posta, quindi spero sempre ogni giorno di avere vostre nuove. Sono molto triste e sento molta nostalgia della mia casa, dei miei cari e della mia terra. Spero che voi tutti stiate bene e che sempre il Signore vi protegga. Vi prego più di tutto di essere sempre prudenti. In ogni eventuale allarme spero in questi giorni. Io faccio sempre la solita vita e nulla è variato. Qui seguiamo attentamente tutto ciò che succede nella nostra povera Italia». Sebbene il capitolo dei lavoratori italiani emigrati nel Reich o rastrellati come manodopera coatta sia stato oggetto di studi di rilievo, lo stato della ricerca resta incompleto per coloro che transitarono nel complesso di Auschwitz. Manca tuttora una ricostruzione che dia conto non solo del numero delle persone complessivamente coinvolte in questi trasferimenti liberi o forzati, ma anche dei diversi profili dei lavoratori italiani. Per coloro che risultano registrati negli elenchi dei lavoratori della AEG Farben, ad esempio nell'anno 1944, non sempre è facile capire dai documenti conservati negli archivi se si sia trattato di un trasferimento volontario o coatto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non furono solo operai e tecnici specializzati nel settore edile a prestare la propria opera per la Buna della AEG Farben o per le altre imprese tedesche costituitesi nell'area di Oswiecim, sebbene queste fossero le professionalità più richieste. Tra gli italiani giunti volontariamente nel complesso dell'Alta Slesia in cerca di lavoro, attratti dalle promesse di migliori condizioni di salario in Germania e anche dalla propaganda di Stato che incoraggiava le migrazioni economiche a favore dell'alleato tedesco, vi furono ad esempio giovani donne senza legami familiari come la 21enne Teresa Vitturini di Perusa. I documenti di registrazione del suo impiego come lavandaia Wascherin per il complesso della AEG Farben indicano il suo arrivo ad Auschwitz il 1 aprile 1944. Nella compilazione del questionario per l'assunzione, Teresa dichiara che precedentemente ha svolto la professione di donna delle pulizie. Inoltre, alla domanda sulle persone da contattare in caso di particolare necessità o malattia, padre, madre, coniuge, la giovane fa scrivere nessuno, niemand. Cosa poteva aver spinto una ragazza senza famiglia e titoli professionali particolari, che non conosceva una parola di tedesco, come risulta dal questionario, a cercare fortuna in un luogo lontano come Auschwitz? Peraltro, una cosa era emigrare nel Reich nel 1942, o comunque prima dell'8 settembre 1943, quando l'Italia era alleata della Germania, un'altra invece era compiere questa scelta nel corso del 1944, in una fase avanzata e molto critica della guerra, e quando lo sterminio degli ebrei e i crimini commessi non dovevano essere più totalmente un segreto, almeno come informazione generale. Nel dossier individuale di Teresa, conservato negli archivi Arlsen, non c'è nulla che permetta di identificarla come persona rastrellata per il lavoro coatto, pertanto sembra trattarsi di un trasferimento volontario, lo stesso per la giovane veneta maggiore di un anno, Maria Gregolin, con un'esperienza di sarta per signore, che dal mese di maggio del 1944 è alle dipendenze di una delle tante aziende della AIG Farben. Analogo il caso di Carolina Vignudelli, della provincia di Bologna, nata nel 1905, che viene assunta come lavandaia, come Teresa, un compito certo meno qualificato di quello di infermiera, che risulta dalla sua precedente esperienza. Di tutte e tre le italiane si sono conservati negli archivi libretti di lavoro per stranieri con lo stemma dell'aquila del Terzo Reich. Un numero imprecisato di civili italiani, forse la maggioranza del personale trasferito a lavorare per la AIG Farben, viene alloggiato nel campo di Leonard Haag, costruito nel 1941. Alcuni sono giovanissimi, 18 anni appena, come Luigi Bobice di Anguillara Veneta, nel Panovano, o il coetaneo Antonio Molinari di Milano, che nell'estate 1944 risultano impiegati per la AIG Farben, rispettivamente come meccanico e come manovale edile. Quanto, infine, alla presenza nel complesso di Auschwitz anche di un piccolo gruppo di soldati italiani, va innanzitutto ricordato che dopo l'annuncio dell'armistizio con cui l'Italia rompe l'alleanza con la Germania, tutti gli italiani presenti nel Reich subiscono un aggravamento della propria condizione. Diventano infatti oggetto di pregiudizi ideologici ed etnici che influenzano le autorità e le imprese tedesche nell'assegnazione delle mansioni lavorative, ma anche di pregiudizi politici, in quanto furono disprezzati come vili e traditori. Per quanto riguarda Auschwitz, si sono conservati tre ordini di trasferimento che consentono di documentare l'arrivo agli inizi di novembre 1943 di un gruppo di 70 o 80 soldati italiani alloggiati nelle baracche del campo primo di Monowitz. Questi militari risultano ancora presenti tra marzo e aprile 1944. Non si conosce né la loro provenienza né la ragione per la quale sono utilizzati come lavoratori coatti per la AIG Farben. Lo storico polacco Piotr Setkiewicz, grande esperto della storia del complesso di Auschwitz, ipotizza che questi soldati italiani internati facessero parte di una squadra ausiliare della Luftwaffe in servizio nei pressi di Monowitz e che nelle settimane successive all'8 settembre siano stati fatti prigionieri. Dalle testimonianze dei lavoratori civili presso il colosso chimico tedesco in Alta Slesia, che gli storici hanno potuto ricostruire e analizzare, emerge che le guardie tedesche trattassero i prigionieri italiani disprezzati, in quanto considerati traditori dopo l'armistizio, molto peggio dei prisoners of war britannici. Peraltro l'elenco telefonico dello stabilimento industriale della AIG Farben a Monowitz conservato a oggi indica, attraverso l'attribuzione di numeri diversi di comunicazione interna, l'esistenza di una guardia di sorveglianza speciale per gli italiani, composta da 3 persone. Complessivamente, a febbraio 1944 sono registrati 812 operai civili italiani e 64 prigionieri di guerra che lavorano per la IG Farben. Come ha giustamente sottolineato lo storico Brunello Mantelli, non è semplice classificare l'emigrazione organizzata e il trasferimento dei lavoratori italiani in Germania durante il regime fascista secondo categorie consolidate come deportazione, internamento e lavoro coatto. Sono pochissime le testimonianze pubblicate o registrate da questi lavoratori civili inviati a lavorare nelle fabbriche del Terzo Reich, questo per diverse ragioni che lo storico ha messo in luce, in primo luogo il fatto di essersi recati volontariamente a lavorare nelle industrie tedesche nel dopoguerra, li ha resi sospetti di simpatie nei confronti del fascismo. Va ricordato che la RSI ha continuato anche dopo l'8 settembre a sostenere l'emigrazione verso la Germania o a cedere forza lavoro in forme diverse. Si andava da accordi specifici con Berlino all'accettazione passiva della deportazione di diverse migliaia di italiani civili come lavoratori coatti. Accanto dunque a un atteggiamento di prudenza per il mutato clima nel dopoguerra che innalzava paradigma nazionale collettivo, quello resistenziale, va collocata la scelta di ritenere la loro esperienza poco meritevole di essere raccontata pubblicamente al confronto con quella subita dai deportati nei lager. Infine, anche sul piano storiografico, l'attenzione è sempre stata rivolta a ricordare le vittime della deportazione, la cui memoria collettiva si è consolidata per decenni su quella di tipo politico e non razziale. Nel dopoguerra si sono costituite associazioni per tener viva la memoria dei reduci dei lager, ma non quella dei lavoratori civili o coatti in Germania. Tutto ciò ha fatto sì che questo tema sia rimasto a lungo delicato da trattare e conseguentemente la conoscenza da parte del grande pubblico sia limitata a qualche cenno generale. Per poter approfondire un quadro dai contorni non sempre delineabili con sufficiente precisione, andrebbe indubbiamente preso in considerazione anche il drastico cambiamento di statuto dei lavoratori italiani emigrati in Germania dopo l'8 settembre 1943, quando viene loro impedito il rimpatrio e da quel momento sono trattati come lavoratori coatti. Infine, occorrerebbe tenere in giusta considerazione anche un altro elemento significativo, che riguarda la rielaborazione individuale della memoria, intrecciata e influenzata dalle ragioni pragmatiche con cui ognuno ha cercato di ritrovare una vita normale dopo la guerra, facendo i conti emotivamente e pubblicamente con la propria esperienza. È comprensibile che non fosse facile negli anni del dopoguerra raccontare di essere partiti per la Germania nel 1944, anno delle deportazioni di migliaia di persone dall'Italia, di eccidi, violenze e rastrellamenti su tutta la penisola, come lavoratore civile volontario ed essere stato assunto dalle imprese che sorgevano nel circondario di Auschwitz e dei suoi campi di prigionia. Si poteva essere accusati di simpatie per il nazifascismo o, peggio, di collaborazionismo col nemico. Questo ha significato, per alcuni, forse per molti, non dispongo di dati sufficienti per attestarlo, confrontarsi con le proprie reticenze e rimozioni, ma anche con la necessità di adottare strategie di opportunismo o di necessità economica per tentare di ottenere gli indennizzi statali previsti per le vittime del nazismo. Ci sono stati casi, effettivamente, di ex lavoratori emigrati nel Reich che hanno cercato di presentarsi come vittime, ovvero come lavoratori coatti rastrellati dall'Italia come manodopera forzata, oppure talvolta come ex deportati finiti in un campo di prigionia e sfruttati come schiavi. Forniamo solo un paio di esempi per indicare quante questioni e di quale natura debbano essere accuratamente prese in esame per ricostruire questi casi, prima individualmente e poi per disegnare con sufficiente precisione il quadro complessivo, formulando ipotesi interpretative più generali. Nel luglio 1944, quando a Birkenau è iniziato l'arrivo in massa degli ebrei ungheresi e la Shoah per gasazione nei crematori, è quasi giunta al termine, arriva nel complesso di Auschwitz una coppia trentenne della Valtellina. Sono Anna Pozzi, cuoca, e il marito Giuseppe Della Briotta, di professione carpentiere. Vengono impiegati come manovali edili dalla AG Farben, con regolare libretto di lavoro, stipendio assegnato, mansioni alloggio per i lavoratori civili. Entrambi risultano registrati all'ufficio del lavoro di Bielitz fino al 31 agosto 1944. Nel dopoguerra, Anna e il marito cercarono di farsi riconoscere lo statuto di ex deportati, dichiarando di essere stati entrambi deportati nel campo di concentramento di Auschwitz fino alla liberazione con l'arrivo dei russi. Ma è la biografia di Edgardo Zattoni, di cui gli archivi di Bad Arolsen conservano un corposo fascicolo individuale, a porre diversi problemi allo storico ferrarese. Zattoni lavora vari anni alle dipendenze della ditta Pirelli, ma nel febbraio 1944 viene licenziato. L'analisi delle sue carte fa emergere una storia intricata, con versioni diverse e in conflitto tra loro. Zattoni scrive nel 1947 alla Pirelli, chiedendo di essere riassunta e lamentando l'ingiusto licenziamento del febbraio 1944. Sostiene di essere stato impossibilitato a presentarsi sul posto di lavoro perché in quel periodo si trovava in carcere, accusato di antifascismo. In una lunga lettera afferma di essere stato deportato da Milano a Buchenwald insieme agli ebrei. L'azienda è solerte nel rispondere, appena pochi giorni dopo, dimostrandosi favorevole a riesaminare una sua possibile riassunzione, a condizione che Zattoni giustifichi la sua assenza dal lavoro prima della sua deportazione per la Germania. Segue una dichiarazione del sindaco di Cesenatico, piccola località sulla riviera romagnola dell'Adriatico, dove Zattoni si era trasferito da Milano con la moglie, rimanendovi per più di un anno e mezzo dal 1942 al 1944. Il primo cittadino attesta che l'interessato fu arrestato per antifascismo e deportato in Germania e che non ha mai collaborato con i nazifascisti e i repubblichini. In realtà Edgardo Zattoni non risulta deportato, ma impiegato con regolare libretto di lavoro presso la ditta Schulz del gruppo AG Farben di Auschwitz a partire dal 21 luglio 1944 come muratore, ma con una precedente esperienza come operaio addetto alla fabbricazione di gomma sintetica, alloggiato presso il campo per lavoratori di Tvori. Un rapporto della Polizia Segreta di Stato indica il suo arresto e la carcerazione il 7 settembre 1944 in un campo di rieducazione a Birkenau per la lentezza nell'eseguire il lavoro assegnato. A questo si aggiunge un'incongruenza nella dichiarazione contenuta nei moduli che Zattoni invia nel dopoguerra alla Croce Rossa Internazionale, in cui scrive di essere stato deportato ad Auschwitz nel settembre 1943, contraddicendo la precedente affermazione di essere stato deportato dall'Italia a Buchenwald nel 1944, dove sarebbe stato registrato col numero di matricola 8767. Oltre a sottolineare l'anomalia della data, abbastanza incongrua con la cronologia della deportazione italiana verso Auschwitz, gli viene risposto che quel numero risulta essere stato assegnato a un altro internato. Il punto non è qui ristabilire la verità dei fatti, perché non siamo in possesso di tutti gli elementi che possano ricostruire la vicenda di Zattoni, ma si tratta di richiamare la necessità di vagliare con prudenza ogni singola vicenda che ha interessato i lavoratori italiani nel complesso di Auschwitz. Da un lato vanno distinti dai campi di concentramento i cantieri e i campi di lavoro che le aziende tedesche come la IG Farben aprirono in prossimità dei lager per incrementare la produzione, attirando o reclutando con varie strategie migliaia di civili alle proprie dipendenze. In questo contesto Auschwitz, come abbiamo visto, offrì una straordinaria opportunità alla Germania di installare numerose fabbriche, attività produttive di varia natura, centri di coltivazione e di allevamento. Dall'altro, i campi di concentramento ed Auschwitz non costituì in questo un'eccezione, si ampliarono a dismisura negli ultimi anni di guerra con l'istituzione di numerosi campi satellite da cui attingere manodopera schiava fornita dagli internati per le filiali delle industrie tedesche che decentravano gran parte della propria attività, soprattutto di interesse bellico, nei territori occupati e annessi. Infine, restano da prendere in esame le condizioni anche arbitrarie di cui furono oggetto i civili italiani sul territorio del Reich dopo l'8 settembre 1943. Coloro che vollero rientrare si videro negare il diritto al rimpatrio, sconfinando in una condizione del tutto o in parte assimilabile a quella dei lavoratori coatti, ma anche le migliaia di lavoratori che da quel momento e poi per tutto il 1944 decisero di emigrare in Germania e che pertanto potremmo considerare a pieno titolo volontari, non trovarono nel Reich le condizioni lavorative sperate, non furono mai trattati, salvo eccezioni, con dignità, rispetto e umanità dai tedeschi, né ebbero la possibilità di rientrare in Italia quando si resero conto che il trattamento ricevuto era inaccettabile e doloroso. È veramente difficile per lo storico generalizzare quando le analogie dei percorsi individuali sono controverse e discutibili. È suo dovere, pertanto, mantenere aperte tutte le questioni problematiche sulle quali la documentazione è carente. Pagina 422.